Martina Corgnati, buongiorno.
Buongiorno e grazie mille per l'invito.
Bentornata anzitutto qui nel posto delle parole, bentornata perché noi ci eravamo trovati insieme con lei, Martina Corgnati, più o meno 2 o 3 anni fa, per raccontare un libro di donne, un libro pubblicato da Nomos Edizioni, dedicato alle impressioniste. Ed è un libro che mi piace sempre ricordare, perché il racconto di queste donne, al pari degli uomini, come, se ricordo bene, come diceva Berthe Morisot, la quale diceva che non è mai esistito un uomo che abbia trattato una donna come un suo pari, ed è questo l'unica cosa che le avrebbe chiesto, perché una donna vale quanto un uomo. Credo che il libro Impressioniste sia un libro da conoscere per capire come l'arte, in questo caso la pittura, ma non solo, abbia anche un volto femminile. E in questo libro, che invece andiamo a raccontare oggi, i protagonisti sono gli animali. Gli animali, con questo libro pubblicato da Nomos Edizioni, Libri a regola d'arte, che in questo caso è rispettata questa frase, molto rispettata. L'ermellino di Leonardo, 12 storie di animali fra arte e natura. Gli autori sono Ananda Banerjee e Martina Corgnati. E Martina Corgnati, insieme con noi, lei è storica dell'arte e curatrice, insegna storia dell'arte all'Accademia di Brera, dove dirige la scuola di beni culturali. Ha scritto una dozzina di libri, fra cui Artiste dell'impressionismo al nuovo millennio, poi Meret Oppenheim, Afferrare la vita per la coda, e poi il libro a cui facevo riferimento in apertura di questa conversazione, Impressioniste. Da dove nasce questa ricerca dedicata alle 12 storie per animali, Martina Corgnati?
Nasce da una sensibilità che Ananda, un naturalista indiano, ed io condividiamo per la natura. Ci siamo trovati per caso a Delhi prima e poi in Italia diverse volte a parlare di come la nostra sensazione, il nostro bisogno di bellezza, che naturalmente investe l'arte per quanto mi riguarda in maniera professionale, esclusiva, è diventato la mia vita da tantissimi anni, decenni. Però la natura e la dimensione della natura è imprescindibile alle spalle dell'arte per costruirsi un'idea di bellezza, e quindi insieme, appunto, un naturalista e una storica dell'arte, abbiamo provato a indagare quanto l'arte sia dipendente dalla natura attraverso 12 figure di animali famosi perché compaiono in opere famose, ma al tempo stesso perché sono animali emblematici di continenti, di situazioni naturalistiche o ecosistemiche particolari, e che sono animali minacciati in questo momento dalla diversa pressione che le nostre civiltà e le nostre attività esercitano.
Poco fa lei, Martina Corgnati, ha parlato di idea di bellezza. Ora io vorrei ancora sostare proprio su questo concetto, che non è solamente un concetto filosofico, no?
È un bisogno.
L'idea kantiana, ma ecco, volevo proprio arrivare a questo tema. Che sì, la filosofia non è che non faccia parte della nostra vita, ma la filosofia rappresenta anche un bisogno. Ecco, che bisogno è questa idea della bellezza?
È difficile da definire, naturalmente. Molti autori hanno tentato, con le loro straordinarie parole, di definire il bisogno di bellezza, il bisogno di arte, di fare bellezza, di apprezzare la bellezza che l'uomo ha sempre manifestato, ma in realtà anche gli animali hanno manifestato. Io credo che vivere in un contesto armonioso, in un contesto appagante, in un contesto di luce, di colori, di proporzioni equilibrate, faccia bene, renda persone migliori, più disponibili verso gli altri, più attente verso il mondo. Quindi questa è una considerazione così generale. Insieme, appunto, di nuovo ad Ananda, ormai è dato acquisito dall'etologia e dalle scienze, anche dalla divulgazione sugli animali, abbiamo scoperto che anche molti animali, per esempio per corteggiare le femmine, costruiscono luoghi belli, luoghi inutili. Potrei dire delle installazioni, per usare un termine contemporaneo, che non hanno altro scopo se non di essere guardate e apprezzate. Ci sono degli uccelli, per esempio in Nuova Guinea, in Australia, che costruiscono pergole tutte colorate, con oggetti speciali, con rametti incastrati l'uno nell'altro in vari modi, che attirano la femmina, hanno solo lo scopo di farsi ammirare. La più bella pergola, il più bravo architetto, potremmo dire, è quello più apprezzato dalle ragazze.
Non poteva esserci definizione migliore di idea di bellezza, Martina Corgnati. E questo libro, L'Ermellino
Grazie.
di Leonardo, gode del patrocinio di due presenze importanti, la Lipule, che è italiana protezione uccelli, e poi il WWF, che tutti quanti
Certo.
conosciamo per
Certo.
il lavoro continuo sia di un'associazione che dell'altra. Certo che titolare questo libro L'Ermellino di Leonardo, per così dire, mette proprio il dito nella piaga, e cioè l'ermellino. Io scendessi in strada e chiedessi, potrei chiederlo anche a me stesso, ma lei ha presente com'è un ermellino? Credo che alcuni direbbero sì, si farebbero come riferimento questo quadro. Però siamo sicuri che questa immagine corrisponda veramente a quell'animale, oppure anche qui l'idea della bellezza sia anche un prendere un volo di fantasia e trasformare ciò che è in qualcos'altro.
Grazie, sono due domande interessantissime. Intanto mi danno un po' occasione di raccontare di questo ritratto assolutamente meraviglioso di Leonardo, da cui siamo partiti e che dà il titolo al libro, proprio perché è forse l'opera più celebre, più rappresentativa. Si tratta di un ritratto di Cecilia Gallerani, come tutti sanno, amante a un certo punto della sua storia di Lodovico il Moro a Milano. Leonardo in quel momento era l'artista al servizio di Lodovico il Moro e lui, innamorato, commissiona un ritratto della sua. Entrano in gioco a questo punto tutta una serie di significati araldici. Lodovico il Moro era chiamato il Bianco Ermellino per via di una titolazione appunto araldica, di un simbolo che aveva nel suo stemma. L'ermellino è simbolo a sua volta di un essere puro che ama la bellezza e che ama la bellezza a tal punto che, pur di non sporcarsi le zampine con la motta, con il fango, si lascia catturare dai cacciatori. Non è vero, naturalmente. L'ermellino è un piccolo mustelide, una volta molto abbondante sulle Alpi e nelle nostre colline e montagne. È molto selvaggio, è molto piccolo e ha una caratteristica piuttosto rara nel mondo animale, almeno relativamente rara: muta il colore del pelo in rapporto alle stagioni, per cui d'inverno è quasi completamente bianco, tranne un puntino sulla coda, ed estate invece è marroncino. L'ermellino era ricercatissimo per il suo pelame, le stole di ermellino erano riservate a persone importanti, re, nobili, notabili, il doge, erano tutte bianche con una puntina nera, quindi bisognava cacciarlo d'inverno. E c'è anche quindi questo aspetto dell'animale come oggetto di lusso, elemento di distinzione sociale, elemento prezioso. Il problema è che Leonardo, enorme, fantastico, straordinario osservatore della natura, voleva e doveva rappresentare l'animale dal vivo, sul serio, e Leonardo non poteva costringere un ermellino fra le braccia pur carezzevoli della bellissima Cecilia Gallerani. Fra l'altro, Galle in latino è il nome del mustelide, quindi ci sta anche come modo di raccontare chi è questa fanciulla, seppure nascosto, appunto, il Galle, l'ermellino, Gallerani, lei. Tra l'altro era l'amante, quindi c'è un pochino anche di mistero intorno a questa figura, che infatti nel tempo è stata anche confusa con altre donne. Torno all'ermellino. Non è un ermellino, con ogni probabilità, questo animaletto che la bella Cecilia tiene in braccio, bensì un furetto. Il furetto è un prodotto della genetica umana antica, è addomesticabile, è molto più tranquillo ed è un formidabile cacciatore che si usava molto nel Rinascimento per godere della tecnica di caccia di alcuni animali, il falco, appunto, ma anche il furetto. E quello è proprio un furetto, non l'ho scoperto io, è stato scritto più volte anche Mainardi in un suo libretto sugli animali, lascia il dubbio fra l'ermellino e il furetto. Però, come dire, il titolo è quello, La dama con l'ermellino,
E
chiamiamolo
quindi
così.
rimane, poi fa parte anche dell'oggetto, molto semplicemente per noi che non siamo esperti d'arte, della curiosità che attiva veramente molte cose. Questo libro, L'ermellino di Leonardo, pubblicato da Nomos, comincia però parlandoci di un mostro
Sì.
che è raffigurato su un pavimento di una chiesa che, se non l'avete ancora vista, dovete vederla. Straordinaria chiesa, uno straordinario luogo. Siamo ad Aquileia. E qui rappresenta che cosa? Rappresenta un fatto biblico, perché questo libro parte da molto lontano. Noi abbiamo cominciato parlando dell'ermellino, ma comincia con
Buongiorno.
l'immagine di Giona che è, per così dire, mangiato dalla balena. E da qui comincia la storia degli animali nell'arte, partendo proprio da questo straordinario pavimento di Aquileia.
Sì, si tratta di uno dei mosaici pavimentali cristiani più antichi e meglio conservati del mondo, forse il più antico, perché abbiamo prove che sia dell'età di Costantino, quindi forse 320 d.C. E in questo mosaico che ricopre oggi il pavimento della Basilica di Aquileia, luogo meraviglioso, ha davvero ragione di consigliare ai suoi ascoltatori la visita. In centro a un certo punto è raccontata la storia del profeta Giona, soggetto molto popolare in quel periodo e per tutto il tardo antico, in quanto Giona viene inghiottito, sì, dal mostro marino perché si era ribellato al volere di Dio, tenuto nel corpo del mostro illeso per 3 giorni e poi sputato a nuova vita sulle rive, da dove potrà finalmente andare ad adempiere al suo compito, e cioè la predicazione della città di Ninive. Il mostro è un mostro marino, perché Giona viene buttato dalla barca, ha sempre catturato la fantasia. Si tratta forse di un pistrice, di un essere con la testa di lupo e la coda di serpente, forse alle zampette, forse no, nessuno di fatto l'aveva mai visto, ma la fantasia popolare a un certo punto lo identifica con una balena o con un gigantesco squalo. Approfitto per fare presente che la popolarissima e celeberrima vicenda di Pinocchio e di Geppetto per 3 giorni nel ventre della balena o dello squalo viene dalla storia di Giona, naturalmente. E quindi mostrando il pistrice, che non assomiglia affatto ai nostri cetacei, abbiamo però raccontato quella che era la sensibilità degli uomini antichi per le creature marine, che loro conoscevano probabilmente. C'è la storia dei viaggi di San Brandano, che è una storia anglosassone antica che parla probabilmente dei cetacei, i viaggiatori dell'Atlantico settentrionale avevano sicuramente visto e avuto a che fare con le balene, ma poi cosa fosse un cetaceo, che fosse un mammifero e non un pesce, come si distinguesse tutto questo, è appannaggio della scienza moderna, proprio moderna. Allora si trattava di elementi simbolici, portatori di bene e di male, portatori di messaggi, portatori di indicazioni agli esseri umani alla ricerca di guida. E quindi da lì abbiamo voluto cominciare.
Lì abbiamo voluto cominciare questo viaggio straordinario attraverso l'arte. E poi, quando si parla di arte, si parla anche di luoghi. Ho citato Aquileia, potrei citare tra gli altri i dipinti del Palazzo Te a Mantova, no? Con Giulio
Certo.
Romano, la straordinaria presenza, la sala delle aquile che è raffigurata. Ma questo libro è da considerare anche un'ipotesi di viaggio proprio geografico all'interno di queste storie. Ovviamente non tutto può essere visto perché è un viaggio che gira intorno al mondo, non solo in Italia. Scopriamo gli elefanti, scopriamo il dodo, che non è solo le gru con le gru. Ecco, parliamo delle gru, che forse è uno dei capitoli più affascinanti, Martina Corniati. Perché questa storia di scrittura con le gru è tutta da raccontare.
Abbiamo una premessa, è quella che noi abbiamo voluto attraversare per 12 tappe, attraverso 12 tappe tutta la storia dell'arte, diciamo dal Medioevo, dall'Alto Medioevo sino al contemporaneo. Quindi abbiamo scelto opere che ci permettessero di punteggiare tutto questo lunghissimo periodo. Per le gru siamo andati in Giappone, e dove altro? Dove Hokusai ha fatto delle straordinarie incisioni di gru, che nel mondo orientale rappresentano tante cose: rappresentano la fedeltà coniugale, rappresentano la longevità, ed è anche per questo che Hokusai le ha raffigurate in questo meraviglioso dipinto. Fra l'altro, le gru giapponesi, e queste non sono del tutto gru giapponesi, c'è un po' di invenzione poetica, artistica, un po' di arbitrio nella raffigurazione delle gru da parte di Hokusai, però è vero che la gru arriva in Giappone d'inverno, perché migra, è un uccello migratore, e quando cade la neve, come qui si vede, che c'è un po' di neve in questa meravigliosa incisione, ritornano fedeli le gru dal mondo degli immortali, dalla terra, dall'isola felice dove non c'è la morte. Hokusai, che era un uomo incredibile, che aveva vissuto tantissimo per il suo tempo e che voleva vivere tantissimo, ancora, adesso vado un po' a memoria, intorno alla settantina, diceva che tutte le cose che aveva eseguito sino a quel momento erano mediocri approssimazioni, e che in una trentina d'anni avrebbe avuto probabilmente il tempo di avvicinarsi davvero allo spirito della natura, e quindi di poter fare davvero un'immagine che aderisse con la dolcezza e con la profondità delle cose vere a quella natura di cui lui cercava la bellezza. Ecco, quindi ecco il vecchio Hokusai, che in realtà il suo ultimo disegno è una tigre che si addentra nella neve, scompare come lui scomparve un bel giorno, in qualche modo intorno aveva quasi 100 anni, ma queste gru sono per lui anche un pronostico e un augurio di lunga vita, per poter aderire sempre di più alla bellezza. È una bellissima storia.
E a proposito di aderenza alla bellezza, come non possiamo essere colpiti dalla bellezza esile, altissima, da quell'eleganza, come ci viene raccontato in questo libro della giraffa. Potremmo dire che sono cose che sappiamo, Martina Corniati, no?
Sì, sì.
Forse sono cose che sappiamo, non tutte ovviamente, ma se anche le sappiamo, non le sappiamo con questa angolazione di narrazione. Perché a volte le cose bisogna raccontarle con una prospettiva diversa. E questa prospettiva diversa dell'arte che lei, insieme con Ananda Banerjee, avete creato, sicuramente avete stimolato e stimolate la curiosità e l'attenzione, come in questo caso per la giraffa.
La giraffa è un esercizio storico di interpretazione iconografica celeberrimo di Ervin Panofsky, un autore classico, che però secondo me fuori dai circoli accademici e storici non viene più letto, purtroppo. E la giraffa è un particolare in un quadro di Piero di Cosimo, storie di Vulcano, in questo caso storie di Eolo e di Vulcano, che rappresenta l'alba. Per questo l'ho intitolato la giraffa dell'alba, ma è l'alba della civiltà che Piero di Cosimo rappresenta in questo dipinto, è la civiltà in cui sorge la metallurgia, L'uomo incomincia a poter fare i chiodi, i ferri di cavallo, quindi a sviluppare delle tecniche che gli consentiranno di ottimizzare le performance degli animali e della natura. E però gli animali selvatici ancora non hanno paura di lui, o non più e non ancora. E quindi questa giraffa si aggira elegante ai bordi però del quadro, pronta ad uscirne con il suo piccolo e andare fuori dalla storia della civiltà umana. La cosa buffa, interessante, che certamente non tutti sanno, è che Piero di Cosimo, che era un artista fiorentino al servizio dei Medici nella seconda metà del 400, una giraffa l'aveva vista davvero. Perché fu regalata appunto ai medici. I medici avevano un serraglio, come spesso le grandi famiglie dell'epoca, anche i Visconti a Milano, i Medici a Firenze, il Papa aveva un gigantesco serraglio, il re del Portogallo e così via. E collezionavano animali esotici che trovavano preziosi come le perle, come le pietre preziose, come le opere d'arte. E quindi, tutto fiero della sua giraffa, Lorenzo il Magnifico la faceva rappresentare volentieri dai suoi artisti, ed ecco Piero di Cosimo, ma non solo, anche appunto da Botticelli agli altri pittori di quella generazione, qualche giraffa nelle loro decorazioni la inseriscono. Naturalmente non erano tanto bravi a farli vivere a lungo questi animali, e dopo alcuni anni la poveretta si ruppe l'osso del collo. E non ci fu più, almeno a Firenze.
Martina Cornati, sembra che con questa domanda possiamo uscire da questo tema dell'arte, ma siamo dentro. Perché questo libro fa riflettere su diversi aspetti. Io vorrei riflettere con lei sul fatto del concetto della natura. Il sottotitolo è 12 storie di animali fra arte e natura. Quando noi pensiamo alla natura, la pensiamo sempre come un qualche cosa che sia nel nostro sguardo, ma che sia altrove, no? Il concetto della natura invece è un concetto che non esclude nessuno. Quando parliamo di natura, quando parliamo di natura, quando parliamo di animali, non parliamo di altra natura, ma parliamo della natura nella quale natura noi siamo dentro. Ecco, questo libro ci aiuta anche per certi aspetti a entrare in questo sguardo, perché non solo ci aiuta a entrare nello sguardo artistico del racconto di queste 12 storie di animali attraverso l'arte, ma ci sposta anche lo sguardo, facendoci pensare che l'arte è qualcosa sì, la natura è qualcosa sì che io posso guardare, ma io ne faccio parte.
Non c'è dubbio, ci dimentichiamo molto spesso, presuntuosamente, di essere parte della natura. La drammatica, durissima esperienza che stiamo facendo col Covid avrebbe dovuto ricordarcelo molto bene di quanto siamo parte della natura e di quanto la nostra presunzione di aver risolto tutto sia in realtà una pia illusione, che dire, proprio dagli animali sappiamo, con ogni probabilità, almeno dai maltrattamenti, dai mercati cinesi, questi wet market dove gli animali vengono uccisi in mezzo alle persone, viene fuori con ogni probabilità questo Covid, oppure dai pipistrelli, non sappiamo. Comunque da una promiscuità che malsana, che in certi luoghi del mondo purtroppo vive ancora. In realtà la promiscuità non solo c'è, ma noi siamo oggetti naturali. Per quanto vogliamo scappare, non scappiamo ai dati essenziali delle cose. Noi siamo corpi, noi nasciamo da un rapporto fra due genitori e poi viviamo una vita anche biologica, affrontiamo una serie di vicende anche biologiche, le malattie, la crescita, la forza, la bellezza. E poi moriamo come tutte le creature, gli elementi di questo meraviglioso mondo naturale. Certo che attraverso le parole di Ananda, che io racconto male, ma Ananda appunto è un naturalista, Ananda ci parla di questi animali dal punto di vista dello scienziato, dal punto di vista del divulgatore scientifico, in cui appunto la problematica degli animali e la problematica della natura ci investe direttamente non solo di responsabilità, ma di crisi, di rischi, di problemi che ci riguardano. Sappiamo che siamo alle soglie di un'estinzione di massa drammatica. L'ultimo rapporto degli UCN, cioè della lista delle liste rosse degli animali in pericolo di estinzione, conta ben 38.000 specie in quest'ultimo rapporto, fra cui appunto gli elefanti africani sono a rischio, gli stessi leoni sono diventati a rischio, e non parliamo dei ghepardi, che esistono ancora forse 3.000-3.500 in tutto, le tigri, dove viene fatta una politica durissima di conservazione in India, solo in India, e che sono estinte in gran parte del resto del mondo.
Io vorrei fermarla un attimo, Martina Cornati. Certo. Vorrei fermarla un attimo, sì, e mi scuso perché sono andato a prendere, parlava delle estinzioni degli animali, sono andato a prendere un libro che è proprio in corso di lettura, che racconteremo tra pochi giorni, scritto da Marco Haim, Adriano Favole, Francesco Remotti, Il mondo che avrete. Ecco, e vedo qui una sottolineatura. Possiamo dire che nessuna specie si è comportata come quella umana, o meglio, come una parte di quella umana. Negli ultimi 40 anni sono scomparsi oltre 400 milioni di uccelli. Dal 1970 il numero dei vertebrati è diminuito del 60%. Tra i 100 e i 200 metri di profondità non resta che l'1 e il 2% del pesce di un tempo. Le piante scompaiono 350 volte più in fretta della media storica. La concentrazione di CO2 nell'aria accelera continuamente. Il 75% delle terre emerse è stato danneggiato dagli animali. Ora, mi scusi ancora Martina Cornati se mi sono introdotto con questa citazione, altro libro, però è per dare un panorama. E a fronte di questo che le ho letto, come l'arte ci può venire incontro per aiutare a salvare un pezzo di questa terra?
Intanto raccontando la sua storia, la sua tradizione, che è intrisa di natura, nelle rappresentazioni, alcune delle quali appunto noi cerchiamo di mostrare, abbiamo mostrato, ma soprattutto creando consapevolezza. Consapevolezza che i nostri gesti quotidiani possono essere più o meno lesivi, più o meno violenti, più o meno sostenibili per un mondo gravemente a rischio come non mai, non solo perché si estinguono gli animali, si estinguono le piante, ma perché presto non avremo davvero quasi più cose da mangiare. Il cambio climatico metterà a rischio, sta già mettendo a rischio e metterà soprattutto a rischio fra alcuni decenni la vita di forse più di 1 miliardo di persone, perché le città finiranno letteralmente sott'acqua. Che dire, forse possiamo fare qualcosa, io non ne sono nemmeno sicura, diciamo forse si può pensare che mangiare carne rossa 2 volte alla settimana invece che tutti i giorni è un gesto ecologicamente responsabile. È un punto quello che mangiamo, ma anche come ci vestiamo, ma anche cosa facciamo della plastica, ma anche il fatto di scegliere un contenitore piuttosto che un altro, ma anche banalmente buttare una cartaccia per terra. Detto così sembra stupido, però qualcuno deve raccoglierla, oppure prima o poi finirà in bocca a un pesce e lo ucciderà.
Quindi tutto è legato e non è così lontano. Quella bottiglietta che naviga nell'oceano ha qualche cosa a che fare con tutti quanti noi, nessuno escluso. È per quello che bisogna, e qui ritorno all'idea di bellezza a cui lei faceva riferimento all'inizio di questa conversazione, bisogna ritornare veramente a coltivare la bellezza, a guardare bellezza, e questo libro ne è una possibilità attraverso le parole, attraverso le immagini. L'ermellino di Leonardo, scritto da Ananda Banerjee e Martina Cornati e pubblicato da Nomos Edizioni. Prima di salutarci invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Sto rileggendo Il Danubio di Claudio Magris. L'avevo letto tanti anni fa quando uscì, me l'ero dimenticato, l'ho ripreso in mano e trovo alcuni passaggi davvero straordinari. È un affresco anche quello, un grande affresco su un fiume da cui è passata tanta tanta storia. In realtà mi aspettavo che parlasse un po' più del fiume, non mi ricordavo più, ma l'ecologia del fiume è del tutto trascurata. E un po' anche l'arte, ma Claudio Magris è un grandissimo germanista, è uno straordinario letterato, e quindi è il racconto della storia, delle pagine più drammatiche, ma anche di certe consapevolezze di questo impero che poi tramontò con la Prima Guerra Mondiale, con alcune pagine altissime, proprio altissime, che mi sta facendo molto godere e molto riflettere.
Grazie, grazie davvero Martina Corgnati e alla prossima volta.
Grazie a lei, grazie a voi.